sogno nostro, di poter andare avanti altri 40 anni o magari 400 continuando a non pia i soldi da nessuno, soltanto da parte di quelli che ci vogliono bene. 40 anni di Radio Onda Rossa, auguri da Augusto Biascica.
Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? Se ci ascolti per un momento capirai. Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai, i migliori in questo campo siamo noi. È una ditta specializzata, fai un contratto e vedrai che non ti pentirai. Noi scopriamo talenti e non sbagliamo mai, noi sapremo sfruttare le tue qualità. Dacci solo quattro monete e ti iscriviamo al concorso per la celebrità. Non vedi che è un vero affare, non perdere l'occasione, se no poi te ne pentirai. Non capita tutti i giorni di avere due consulenti, due impresari che si fanno in quattro per te. Avanti, non perde tempo, firma qua. È un normale contratto, è una formalità. Tu ci cedi tutti i diritti e noi faremo di te un divo da hit parade.
Dove corri? Dove vai? Che fortuna che hai avuto ad incontrare noi.
Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare, di noi ti puoi fidare, di noi ti puoi fidare.
Buongiorno agli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Sta per andare in onda la trasmissione settimanale a cura dei pensionati Cobas di Roma, che abbiamo titolato "Senza lavoro non c'è previdenza". Abbiamo scelto questa formula proprio per sottolineare che tra lavoro e previdenza c'è un passaggio logico, c'è una conseguenza quasi automatica che lega il mondo delle persone che lavorano, che stanno cercando lavoro o che lavorano in qualsiasi modo, in maniera più o meno regolare, precaria, subordinata. Ci sono tante forme ormai di lavoro, di sostentamento parziale, perché ci siamo accorti, e non è da oggi, sono anni, che gli stipendi non sono più adeguati a una vita dignitosa per sé e per la propria famiglia, come dice un articolo importante della Costituzione. Oggi si parla di Costituzione anche alla RAI, ne hanno parlato parecchio, va bene, va male, la teniamo, la buttiamo, la gettiamo, la revisioniamo, e ovviamente le opinioni sono differenti a seconda del punto di vista dei personaggi che possono più o meno usufruirne o manipolarla. Ecco, quindi noi parliamo oggi di argomenti che sono a cavallo tra il lavoro e la previdenza. Vorremmo sviluppare due argomenti principali, dando magari un tantino di spazio all'inizio allo sciopero che ci sarà l'8 gennaio nel mondo della scuola. Chi non è completamente informato avrà sentito che una sentenza, un parere del Consiglio di Stato ha ribaltato delle vecchie determinazioni che consentivano al personale che non fosse laureato comunque di poter insegnare o fare attività di sostituzione, eccetera, di supplenza più o meno lunga. E questo provvedimento bloccherebbe per ora alcune migliaia di persone. Alla fine dell'anno, non credo che quest'anno lo tocchino, perché succederebbe un disastro, nella scuola succederebbe un macello, se tolgono le supplenze le scuole in molti classi si fermano. Ma dopo ci saranno effetti per altre 50-60 mila persone che sono in graduatoria, che hanno già superato gli esami, sono abilitate, però non trovano una collocazione. E il mondo della scuola si sta opponendo, almeno adesso a parole, e vedremo l'8 gennaio che succederà. Ecco, il primo argomento comunque che vorremmo sviluppare riguarda il mondo del lavoro e i provvedimenti che ha preso il governo, prima Renzi e poi Gentiloni. Quindi gli adattamenti che hanno creato a quella cosa che è i contributi previdenziali assistenziali a carico dei lavoratori, e che gli consentirà dopo di maturare il diritto alla pensione quando gli toccherà. Ecco, i provvedimenti, se vi ricordate, sono stati quello della decontribuzione dei contributi previdenziali. Questi fanno riferimento naturalmente al vecchio Jobs Act. Ecco, ora sono usciti i valori statistici di come è andato questo provvedimento. Ebbene, nel corso degli anni le assunzioni a tempo indeterminato, quelle che voleva stimolare le varie finanziarie che proponiamo questa decontribuzione, hanno avuto l'effetto contrario. Praticamente i contratti a tempo determinato stanno calando e stanno aumentando quelli a tempo determinato. Quindi evidentemente gli imprenditori, i datori di lavoro se ne infischiano di pagare più o meno contributi previdenziali, preferiscono tenersi le mani libere, così licenziano chi vogliono. E tra l'altro molte aziende in cui i lavoratori stavano a tempo indeterminato, queste aziende chiudono, cambiano ragione sociale, i dipendenti li licenziano e vorrebbero riassumerli col Jobs Act, per cui le mani ancora più libere. Ecco, questo non va bene e ne parleremo nel dettaglio. Ecco, secondo argomento, verso mezzogiorno e mezzo, vorremmo parlare di cosa è previsto nella nuova legge finanziaria, la vecchia legge di stabilità. Il governo Gentiloni non è che si distacca molto da quello che ha fatto l'anno scorso e di cosa ha fatto Renzi. Continua con le decontribuzioni, quindi il mondo del lavoro mano a mano si affosserà a assegni minimi, a stipendi minimi, tutto in funzione della buona volontà degli imprenditori, che se hanno più soldi in tasca li impegnerebbero per assumere persone. Non è così. Allora, stiamo per cominciare. Ricordo a tutti che potete chiamarci al numero classico 06 49 17 50 e siamo disponibili a qualsiasi confronto. Grazie e buon ascolto a tutti.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori, buon anno. Oggi cerchiamo di fare una trasmissione con più intervalli musicali, proprio per vedere se l'intervallo musicale è utile perché gli ascoltatori possano intervenire, perché credo che chi ci ha ascoltato ha preso coscienza come noi che quando qualcuno partecipa dall'esterno poi la trasmissione è anche più efficace, quindi faremo anche questo tentativo. Per quanto riguarda lo sciopero dell'8 di questo mese, nella scuola, esso riguarda soltanto il personale delle scuole dell'infanzia e della scuola elementare, perché questa sentenza del Consiglio di Stato, dopo che c'erano state decine, centinaia forse di sentenze dei TAR o di altre istanze giudiziarie che avevano dato ragione ai lavoratori, ossia maestre e maestri, invece questa sentenza praticamente esclude dà la possibilità di trovare lavoro nella scuola, insegnanti elementari o insegnanti di scuole dell'infanzia che non abbiano la laurea. Allora, qui il problema è un problema che pesa gravemente sui lavoratori ed è il mancato rispetto di un principio generale del diritto, no, che è quello di non poter fare leggi retroattive. Invece in questo modo si realizzerebbe, diciamo, una retroattività della legge, per cui persone che hanno lavorato magari per decine d'anni, che hanno magari già vinto dei concorsi nella scuola, no, quindi siano già abilitate attraverso il titolo, vengono invece estromesse. Quindi c'è una difesa, diciamo, del lavoro, no, e anche una difesa del lavoro dal punto di vista ideale, perché sta diventando, diciamo, l'università, il titolo di studio, un feticcio che non guarda più alle capacità reali che il lavoro può dare, ma si affida esclusivamente a un'università che tra l'altro è proprio alla deriva e che peggio non ce la potevamo immaginare. Quindi escludere quelli che invece hanno i titoli da lavoro è un altro modo anche proprio di rompere e con la dignità al lavoro, sempre meno dignità per il lavoro, sempre più dignità alle forme, alle formalizzazioni in cui i governi possono sguazzare e decidere loro sì o no. Quindi chi è interessato indirettamente o direttamente, sia anche genitori, siano alunni, io insomma invito tutti ad andare sotto la scalinata del Ministero alle ore 10 del giorno 8, perché sarà una cosa che riguarda sicuramente la scuola dell'infanzia, la scuola elementare, ma riguarda poi anche indirettamente, diciamo, le condizioni di lavoro di tutti i lavoratori. Allora adesso mandiamo uno stacco musicale, così se ci sono interventi su questo argomento è il momento di farli.
Corron con poca voglia gli ultimi arrivati, ognuno prende posto in fondo al suo cantone, si chiude in un silenzio che è fatto di oppressione, e gli operai sull'autobus son pronti per partire, le donne, i vecchi e i giovani son stanchi di aspettare. Svoltando il primo angolo il sole ci colpisce, la luce cambia i visi e gli occhi ci ferisce, e sembra che le bocche non vogliano parlare, e stare in quel silenzio sia un fatto naturale. Lento cammina l'autobus, il viaggio è cominciato, ed il parlare è un fatto che sembra sia vietato. Ma certo non è vero, Maria non può tacere, si arma di un sorriso che non sa trattenere, e parla poco a poco con chi le sta più accanto, e poi alza la voce, ora il silenzio è infranto. Viaggia più allegro l'autobus, quasi avesse capito, il muro del silenzio è stato demolito. Siamo tutti un po' sorpresi, colpiti, svergognati, come se a quel silenzio fossimo rassegnati. La maschera dal viso si scioglie come cera, la nostra faccia adesso diventa quella vera. Spedito in bocca l'autobus, strade sempre più grandi, e porta all'apertura del cuore dei viaggianti.
Allora, affrontiamo quindi il primo argomento di quelli citati da Fulvio all'inizio, che è un argomento di cui abbiamo già parlato ampiamente, ed è la decontribuzione. è una parola questa di contribuzione che usiamo soltanto noi e pochi altri. In realtà molto spesso si parla di cuneo fiscale, taglio del cuneo fiscale, addirittura in maniera ingannevole e falsa di tassazione, defiscalizzazione, tutte cose che nascondono la realtà dei fatti. Ossia, la realtà è questa: la legge, che allora si chiamava finanziaria, oggi si chiama di bilancio, del 2014 prevedeva che dall'inizio del 2015 sarebbe incominciata una sperimentazione che avrebbe consentito ai datori di lavoro di decontribuire il salario dei lavoratori. Decontribuire significa non pagare una parte del salario ai lavoratori, non pagare una parte del salario dei lavoratori, che era molto ed è ancora molto consistente, anche se questo non si percepisce immediatamente sulla busta paga, perché i contributi che l'azienda paga, o le aziende o le imprese pagano per i lavoratori, non passano per la busta paga tutti. Quindi la decontribuzione riguarda quella parte del salario che si chiama salario differito o salario previdenziale o salario pensionistico, sono tutti sinonimi questi, che il lavoratore non vede nella busta paga, ma che servono a coprire i costi della pensione, a coprire una serie di costi innumerevoli. Sono perlomeno 9 forme di decontribuzione diverse che servono a costituiscono la base dello Stato sociale. Pensate per esempio che le indennità di malattia, perché guardate, le indennità di malattia qualcuno forse non ne ha nemmeno sentito parlare. L'indennità di malattia non viene erogata dal Servizio Sanitario Nazionale. Il Servizio Sanitario Nazionale prevede alle cure delle malattie, ma i giorni di malattia che il lavoratore non lavora vengono pagati dall'INPS, e a questo pagamento dell'INPS corrisponde un contributo che è a carico di tutti i lavoratori. Quindi questa è l'esemplificazione più chiara di quanto è importante la contribuzione anche oltre la pensione, che è già importantissima. Pensate un po', un lavoratore per esempio di autonomo del commercio non ce l'ha la indennità di malattia, per cui se cade ammalato sicuramente non avrà più la possibilità di non recarsi sul posto lavoro senza poter essere pagato. Quindi è fondamentale, diciamo, la contribuzione non solo al singolo lavoratore, ma è una forma, veramente un modo dell'essere sociale, dello Stato sociale, assolutamente irrinunciabile, no? Perché questa parte del salario che non si vede, ma che c'è e che risolve i problemi del stare insieme, del vivere quotidiano di milioni di lavoratori. Quindi questa decontribuzione in questo periodo, stiamo parlando del 2015-2017, quindi sono 3 anni, 2015, 2016 e 2017, ha avuto un valore diverso, perché il primo anno la decontribuzione riguardava ben 8.060 euro, quindi ogni lavoratore che veniva assunto a tempo indeterminato, il datore di lavoro aveva un credito d'imposta, nel senso non avrebbe pagato le imposte, avrebbe pagato i contributi per un importo di 8.060 euro. Dopo, quindi 24.000 euro in 3 anni, mentre dall'anno successivo, il 2016, questa decontribuzione è diminuita dal 100%, è passata al 40% a 3.250 euro l'anno di decontribuzione. Allora, questa, voi capite, è stata una trasfusione enorme di denaro, 20 miliardi, dai salari dei lavoratori alla rendita delle imprese, rendite, profitto, malaffare, chiamatelo come vi pare, sta di fatto che quei datori di lavoro hanno potuto risparmiare queste cifre non indifferenti anche individualmente, ma poi che hanno invece questo significato proprio enorme, strategico, di 20 miliardi in 3 anni per pagare la decontribuzione, ossia perché i datori di lavoro si potessero tenere in tasca questa parte del salario che non veniva dato ai lavoratori. Allora, il primo argomento di oggi però dovrebbe essere quello di capire bene come è andata questa operazione. Vi ricordo che era stata definita come una sperimentazione e vorrebbe che dopo un triennio di sperimentazione si tirassero le file. Ora, le file le hanno tirate, ognuno come cazzo gli pareva, e pare che questa, a detta della Confindustria, a detta dei governi, a detta del ministro Poletti, abbia avuto un grandissimo successo. Addirittura hanno millantato che fosse aumentata l'occupazione. Allora, adesso noi abbiamo i dati, tutti i dati precisi dell'INPS, si tratta di metterli in fila uno con l'altro, i bollettini mensili dell'INPS, e far capire agli ascoltatori che se non capiscono perché recepire i numeri per radio non è facile, quindi non fatevi scrupolo a fare domande per telefono se c'è qualcosa che non si capisce, oggi possiamo dire insomma con certezza che è andato esattamente il contrario di quello che la legge prevedeva, no, come obiettivo, come scopo. Infatti le nuove assunzioni a tempo indeterminato, nel 2013, quelle che si sono verificate nei primi 10 mesi del 2013, erano 1.131.000. In un anno ci sono state quindi questo 1.131.000 nuove assunzioni a tempo indeterminato. Nel 2017, dopo 3 anni di sperimentazione, le assunzioni sono state, sempre a tempo indeterminato, 1.021.000. Allora, questo significa che dopo 3 anni di sperimentazione il numero delle assunzioni a tempo indeterminato è diminuito di 110.000. Non è aumentato, ma è diminuito. Ed è diminuito di ben 100.000 posti di lavoro. Faccio presente che qui stiamo parlando di nuove assunzioni, non di nuovi posti di lavoro. Noi stiamo parlando di soprattutto del turnover, della gente che va in pensione fisiologicamente, che viene sostituita, o appunto perché va in pensione o perché viene licenziata, no, e che quindi bisogna fare un nuovo contratto. Allora, questo è chiarissimo. La popolazione che veniva assunta a tempo indeterminato è diminuita. Prima che si realizzasse questa trasfusione di denaro dai montesalari alla ricchezza delle imprese, no, le assunzioni a tempo indeterminato erano 100.000, 110.000 in più di quanto avviene oggi. Ma se noi guardiamo sull'altra fonte, ossia delle assunzioni a tempo determinato. Qui ci sono, guardate, alcuni termini che vengono usati con ambiguità. Si possono chiamare assunzione a tempo determinato, si possono chiamare assunzione a termine. Normalmente noi diciamo e preferiamo usare la parola precariato, perché si tratta proprio di mille diverse forme di precariato, tutte ormai rese stabili e istituzionali dal Job Act e anche dalle leggi successive, i decreti successivi, primo di tutto quello di Poletti. Bene, lì le assunzioni a tempo determinato, quindi a termine, quindi precarie, erano nel 2013, quando il Job Act era già in vigore, quindi già erano tantissime, erano nell'anno 2013 2.886.000. Nel 2017, nei primi 10 mesi, sempre parliamo sempre dei primi 10 mesi, perché dei mesi successivi non si ha notizia, quindi anche i dati del 2013 che vi sto citando sono soltanto i dati fino al mese di ottobre. Quindi fino al mese di ottobre del 2013 erano 2.886.000 gli assunti a tempo determinato, i precari assunti con contratti da precari. Adesso, a distanza quindi di 3 anni, siamo arrivati a 4.056.000 contratti a tempo determinato, quindi sono aumentati i precari di 1 milione rispetto a quanti erano quelli assunti i tre anni precedenti al varo della legge. Vi rendete conto quanto è stato radicale, no, il peggioramento delle condizioni di lavoro in tutto il paese, ma soprattutto per i giovani, perché qui stiamo parlando di giovani che non devono avere più di 29 anni, quindi la loro situazione sicuramente si è trasformata in una più rara possibilità di fare lavori a tempo indeterminato, e invece un sviluppo enorme, proprio vergognoso, della precarizzazione. E poi oggi probabilmente non ne avremo modo di parlare, però tra i lavori precari anche i lavori precari più infami, i peggiori. Io adesso manderei un'altra volta lo stacco musicale, poi c'è Ermanno che forse sì, ci vuole parlare un momento di che cosa significa tempo indeterminato dopo che c'è stato il Job Act, che cazzo significa tempo indeterminato.
Escono dai denti che vanno a stuzzicare le orecchie dei presenti, si parla del lavoro, del misero salario, dei furti e degli abusi che compie il proprietario, e l'autobus si ferma, raccoglie facce nuove, dal fondo della mente qualcosa ora si muove. Ed è arrivata a tutti la voglia di parlare, e la scoperta insieme che adesso si può fare, e l'allegria sorprende i pigri ad origliare, che anche se non parlano restano ad ascoltare. L'autista è come noi, parla con il vicino, è nuovo in questo giorno l'autobus del mattino. Le donne, i vecchi e i giovani, non dico son già uniti, ma è come se lo fossero di più ogni minuto, perché in ogni sillaba che rovesciamo in luto c'è dentro sempre un unico, identico nemico. Ognuno adesso parla di sé con il vicino, è un unico pensiero l'autobus del mattino.
Beh, diciamo che buongiorno. Diciamo che oltre ad aver millantato gli aumenti dell'occupazione e quindi aver modificato e deregolamentato il lavoro, questi non hanno solo, come ti ricordava Piero, che individuato una trasformazione del rapporto del lavoro, quindi i cosiddetti millantati e livelli occupazionali che loro facevano già nel 2013 rispetto alla 1.130.000 persone in più di lavoratori, erano anche il frutto non solo di quel cosiddetto contratto a tutele crescenti che in effetti riducevano i diritti, ma sono state anche operazioni mirate che, per favorire quindi la decontribuzione ai datori di lavoro, che non solo in molte piccole aziende hanno azzerato i vecchi contratti minacciando la disoccupazione, in alcuni casi hanno anche trasformato la formazione della loro società proprio per giustificare anche magari entrava un parente, un fratello nella nuova società, cambiavano il nome alla società e quindi si avvantaggiavano ulteriormente anche di personale già che avevano in carico ma che licenziavano e che facevano passare come se fossero dei neoassunti.
Ermanno sta parlando di cose vissute sulla sua pelle.
Certo, sì, bravo. È una cosa che ho vissuto direttamente, che ha investito mia figlia. Ma proprio per in aggiunta alla storia della decontribuzione, vediamo che il governo Gentiloni prosegue sulla linea di condotta che è proprio di un governo neoliberista, che è quello che tutela non e tutte le cosiddette crescenti tra virgolette al mondo del lavoro dipendente, ma seguita a favorire dico non solo i datori di lavoro di un certo livello, ma nella legge del bilancio per esempio spunta anche un regalo alle multinazionali. Alla faccia insomma della povertà crescente che c'è nel paese, a un certo punto tra i contenuti nella legge di bilancio spunta un sorprendente regalo del governo Gentiloni al capitale multinazionale. Pensate che questo ha sorpreso, l'altro giorno lo leggevo, ha sorpreso persino il Sole 24 Ore, da cui si è letta la notizia, cioè è stata ridotta del 50% la base imponibile sui dividendi provenienti dalle consociate estere di multinazionali italiane presenti in paesi a facilità fiscalità privilegiata. Questi poveretti, ha ragione, avevano bisogno di un sostegno in più, e per questo il governo Gentiloni e i suoi alleati non hanno di certo lesinato un assistenzialismo classico, quello che è proprio di un sistema neoliberista, quello di tutelare le società multinazionali, le società imprenditoriali, in questo caso multinazionali, e quindi questa vergognosa misura quindi non si giustifica nemmeno con la scusa di incentivi a investimenti, perché dice non è che ti do un sostegno perché ti aiuto in modo che tu puoi investire, no, perché questi tra l'altro lavorano pure all'estero e quindi lavorano in paesi dove la fiscalità è già privilegiata, ma nonostante ciò una sorta vanno oltre. Per esempio sappiamo che hanno dato un iperammortamento, no, a chi produceva 4.0, sì, dal punto di vista
materiali digitali, robotica,
certo, e quindi per la tecnologia, e in questo senso, oltre a questo, quindi hanno aggiunto anche quest'altro regalo. Quindi ci rendiamo conto che che questa regalia ormai suscita all'interno del nostro paese, dovrebbe almeno suscitare una giusta indignazione, insomma, nonostante ormai noi leggiamo anche dai telegiornali che sono insomma espressione dei portavoci governativi, tutti riconoscono che all'interno di questo paese sono acclarati 5 milioni di persone, di uomini e donne poveri, e quindi anziché trovare soluzioni per andare incontro a risolvere questa piaga di ingiustizia sociale, di crescita di un'uguaglianza, vediamo che cresce proprio l'inuguaglianza, cioè si marcia a senso unico. E quindi noi, è chiaro che tutti i nostri richiami che facciamo continuamente da questa radio o anche fuori, di rimettere al centro il lavoro, di rimettere al centro il vedere applicata alla Costituzione, quindi non soltanto difesa, mette in evidenza che c'è bisogno che cresca nel paese una protesta più tangibile. Noi speriamo che questo avvenga, perché ormai è impossibile che siamo a 5 milioni, stiamo parlando di un quarto di persone che dovrebbero stare nel mondo del lavoro e che in effetti vengono mantenute fuori. Quindi tutte le leggi che
tra 5 milioni certo. E un milione di bambini, minorenni, di bambini, sono bambini sotto i 10 anni che soffrono anche la fame, anche la mancanza di cure a causa della loro situazione di povertà.
E quindi oltre a questo poi si stanno attrezzando, come abbiamo detto più di una volta da questa radio, a sfruttare, a far lavorare gratis gli studenti. L'alternanza scuola-lavoro è un esempio concreto e dà un senso anche sicuramente allo sciopero che dovranno fare alla scuola, ma che sicuramente sarà anche quello argomento in cui verrà portato all'interno delle manifestazioni, all'interno della giusta protesta che riguarda non solo gli insegnanti e dei magistrati che da anni hanno acquisito tanta esperienza, che non possono essere evidentemente scalzati, e che quindi insomma tutto questo conferma che in questo periodo come non mai c'è bisogno di costruire almeno uno straccio di resistenza sociale, perché è impossibile accettare e subire impunemente tutte le manovre finanziarie che ogni volta vogliono far credere di fare interventi riparatori, ma in effetti creano altri guasti, altre ingiustizie, e questo è veramente inapplicabile, è inaccettabile.
Attenzione, figli sulla strada della televisione, dei disoccupati e della repressione, gli affitti delle case di un'altra occupazione, e l'autobus di bolle di giusta ribellione. Si parla dei soprusi compiuti dal padrone. E se ne va il silenzio, parliamo forte tutti. La colpa è del governo, massa di farabutti. Ci esplode dal di dentro la voglia di cambiare, insieme alla certezza che adesso si può fare. L'autobus ora è vita, il sole entusiasmante. Che bel mattino è questo, domani sarà raggiante.
Allora, i dati che abbiamo raccontato prima riguardavano quindi le nuove assunzioni, ma nella legge, sempre quella del 2014, che ha riguardato i 3 anni di sperimentazione della decontribuzione, prevedeva che la decontribuzione venisse anche ottenuta da quei datori di lavoro che, anziché assumere, fare nuove assunzioni, trasformavano un'assunzione a tempo determinato, quindi precaria, l'avrebbero fatta diventare una assunzione a tempo indeterminato. Indeterminato, sempre come diceva Ermanno, significa job axe, significa che te cacciano, che l'assunzione finché te cacciano, non è che c'è l'intervento del magistrato. Quindi indeterminato non significa più quello che ha significato una volta. Però, diciamo, questa era una delle condizioni per poter ottenere questa decontribuzione. Bene, queste trasformazioni, che nel 2013, quindi prima che entrasse in vigore la legge, erano state 364.000 in un anno, quindi lavoratori che lavoravano da precari venivano assunti a tempo indeterminato. Bene, dopo, ripeto, non finirò mai di ripeterlo, dopo 20 miliardi di spesa tolti dalle tasche dei lavoratori, tolti dalle introiti dell'INPS, adesso abbiamo ottenuto che le trasformazioni siano 117.000 in meno di quante erano prima, che entrasse in vigore la legge. Sono esattamente 246.000 nel 2017. Quindi 364.000 quando non esisteva la legge, 246.000 dopo tre anni di legge, no, che avrebbe dovuto favorire la situazione al contrario, 117.000 trasformazioni in meno. Allora, voi capite che proprio non c'è, non conoscono la vergogna, c'hanno la faccia come il culo quelli che sostengono che questa è una legge che abbia avuto un qualche minimo di successo. La conferma poi, proprio quella plateale, quella che prego tutti quelli che hanno dei dubbi telefonino, perché credo che non finiremo mai con gli argomenti da addurre per cui chi sta dicendo che è aumentata l'occupazione sta dicendo il falso. Ed è questo dato che abbiamo sempre elaborato noi pensionati, ma a partire dai dati dell'INPS, quindi non dati nemmeno dell'Istat, che spesso sono previsioni dovute a ricerche campionarie, quindi molto aleatorie. Qui sono cose che sono già successe, occorse e certificate. Bene, allora ci siamo messi a fare il calcolo di quanti erano negli anni le cessazioni dai contratti, sempre partiamo da quelli a tempo indeterminato. E qual era la cessazione in un anno, prendiamo il 2014, dei rapporti a tempo indeterminato? Erano 256.000 rapporti di lavoro che cessavano, perché andavano in pensione, per licenziamento, per chiusura della fabbrica, per chiusura del posto di lavoro. Questi erano il numero di lavoratori che non avevano nessun tipo di riassunzione, perché quello che abbiamo calcolato è il saldo tra quelli che avevano cessato il lavoro e quelli che invece venivano assunti. Quindi la differenza tra un numero, quelli che andavano via, e i nuovi che entravano era meno 256.000, ossia l'occupazione stava calando. Ma questo calo, che allora era di 256.000 nel 2014, nel 2017 è diventato addirittura 322.000. Allora, la differenza tra la gente che aveva lasciato il lavoro, ripeto, per la pensione, per i licenziamenti, chiusura dei posti di lavoro, eccetera, e con quelli che invece venivano riassunti, era di 322.000. Allora, queste sono cose ineludibili. Io vi invito a guardare ogni tanto, se vi capita, magari raccogliendo dal secolo della mondezza, un giornale, il Sole 24 Ore, e ve vedrete come riescono a manipolare i dati. Loro vi dicono che è aumentato perché il giorno prima o l'anno prima o il mese prima è aumentato un posto di lavoro, vi fanno un titolo in prima pagina, è aumentato un posto di lavoro, poi non guardano i fenomeni che sputtanerebbero, no, quello che sta succedendo o quello che loro dicono. Quindi la differenza tra posti che si liberavano perché venivano licenziati o andavano in pensione o imprese che venivano chiuse e nuovi assunti erano nel 2014 256.000 posti in meno. Nel 2017, dopo che avevamo speso, anzi i lavoratori avevano cacciato 20 miliardi per aiutare le povere aziende che non gliela facevano, il numero di lavoratori che non viene rimpiazzato era 322.000. Questo, insomma, secondo me vi dà la misura di quanto sia falsa, di quanto sia insomma, l'atteggiamento, si succedono, Se uno guarda gli aspetti esteriori, sicuramente Renzi per me e molti altri era un cazzone proprio che ti faceva arrabbiare solo a vederlo, no? Con quella faccia che c'è via. E forse invece Gentiloni c'era più un aspetto più dignitoso, eccetera. Però le infamie sono proprio le stesse. Anzi, mettici che Gentiloni, no, te fa le stesse e peggiori cose che te faceva Renzi, pur avendo quella faccia così da brava persona, da alto lignaggio, no, che mai si sporcherebbe la mano con le rapine dei lavoratori. No, invece lui con le mani ce l'ha in pasta. E tant'è vero che, guardate, in un discorso recente Gentiloni è riuscito a chiamare questa pratica della decontribuzione il bonus giovani. Ma guardate il bonus giovani, io sono andato a guardare sul giornale, si riferirà ai 500 euro, a queste cose? No, parlava della contribuzione, dal contesto si parlava della decontribuzione, che il bonus giovani sarebbe servito a creare tanti posti di lavoro perché era andato talmente bene gli anni precedenti che non poteva che essere rinnovato. La chicca di tutto questo è, riflettiamoci insieme un momento, la responsabilità di chi è? Sicuramente del governo che prende le iniziative, sicuramente quella è assolutamente, non si può declinare, è veramente la nefandezza dei governi che si sono succeduti, ma poi anche del Parlamento. Il Parlamento subisce cose incredibili. Questa legge di finanziamento, di cui parleremo dopo, vabbè, racconteremo come è diventata legge, ma sicuramente è colpa dei sindacati confederali. Durante la preparazione della legge, leader parlamentare, no, stavano al tavolo delle trattative per discutere di che cosa? Di pensioni proprio. E non hanno avuto modo di intervenire su questo argomento. E hanno ottenuto però la defiscalizzazione ulteriore dei fondi pensioni. Ossia, siccome i fondi pensioni li gestiscono loro, stanno andando a capocollo, veramente a scapicollo, no? Allora, hanno ottenuto di pagare meno in tasse su i proventi che eventualmente i fondi pensioni avessero creato. Quindi un aiuto diretto ai fondi pensioni gestiti da loro, e non hanno avuto modo di intervenire sulla decontribuzione. Proprio non li ha nemmeno sfiorati. Quindi, diciamo, complicità chiara, palese, poi non so quanto sia anche iniziativa dei sindacati confederali. E voi capite che, insomma, in questa situazione qua, insomma, non c'è veramente sponda sulla quale poter far conto. Quindi l'iniziativa è soltanto nella conflittualità, nella capacità di organizzare il conflitto, di farlo pesare sui governi, di imporre attraverso le lotte cose diverse da quelle che stanno succedendo in questi anni. Ormai sono più di 10 anni che sta andando in questo stesso modo. Adesso c'è rimasto poco tempo, quindi non potremo completare il discorso, però volevamo parlare della legge di bilancio che è passata. Un momento dedichiamoci un po' agli aspetti formali di come è passata questa legge. Questa legge è stata approvata dal Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei Ministri solo come proposta, non è che la legge la fa, la propone, quindi si chiama disegno di legge, era un disegno di legge di 80 articoli. Quindi i ministri hanno detto: sì, va bene, presentiamo questa legge. Dopodiché, non si sa come, non si sa perché, quando è arrivata in aula al Senato, perché la legge è passata prima al Senato, gli articoli della legge erano diventati 121. Allora, questo fa pensare che dentro i ministeri, dentro il governo, c'è un governo parallelo che prepara altri testi, perché voi capite che da 81 a 120, 121 so, praticamente aumentato l'1,5% il numero degli articoli della legge. Che cosa ci fosse di nuovo? Non lo sapremo mai. Ma la cosa ancora più vergognosa, di cui la presidentessa della Camera dei Deputati dovrebbe rendere conto alla cittadinanza, è che il giorno prima di presentare la fiducia il governo ha fatto un maxi emendamento, e il maxi emendamento ha portato a una legge che non ha più nessun articolo, ma ce n'ha uno solo. In compenso c'ha 1200 commi sparpagliati, non si sa più, irrintracciabili, gli stessi argomenti stanno in altri posti della legge, non si trovano più, no? Ma soprattutto questi 1200 hanno raddoppiato i commi della legge che era uscita dalla Camera una prima volta ed erano arrivate insomma, c'è stata una manipolazione che in una notte ha portato ad approvare con la fiducia una legge che nessun parlamentare ha avuto modo di conoscere. Era, quindi noi ce la prendiamo, anzi ce la dovremmo prendere, sul fatto che i cittadini, gli elettori, i lavoratori non siano messi in grado di conoscere quello che fa il Parlamento. Ma il problema è che nemmeno il Parlamento non sa nemmeno quello che sta facendo lui. Il Parlamento approva sulla fiducia una legge che non conosce, che nel frattempo è raddoppiata di volume. Infatti dai 150 pagine che era inizialmente, se uno va a prendere adesso il testo della legge, lo tira giù dalla Gazzetta Ufficiale, si accorge che le pagine sono diventate quasi 300, più di 250, e tutto quello che c'è dentro lo sappiamo a smozzi e bocconi nel corso degli anni futuri, perché non lo sappiamo mica, non lo sanno i parlamentari, forse qualche ufficio studi di qualche associazione di liberi professionisti che ha seguito una particolare azione o particolare cose. Per esempio, nessuno ha detto tra i sindacati che dentro questa legge di bilancio, attraverso la quale per esempio si è sbloccato il contratto del pubblico impiego solo in parte, ma non c'è, nessuno dice, i sindacati nemmeno lo dicono, no, che non c'è una lira per l'aumento per i 750.000 lavoratori della sanità pubblica. Quelli, i lavoratori, lo conosceranno, non si sa, forse tra un anno, quando vedranno che gli altri lavoratori del pubblico impiego stanno avendo i contratti, loro non ce li avranno, perché la legge ha detto che, dice esplicitamente la legge, che non ci sono soldi per la sanità, per i lavoratori della sanità. Quindi se si vorrà in qualche regione fare un contratto per i lavoratori della sanità, dovranno essere tagliati soldi al Servizio Sanitario Nazionale per poter fare qualche premio, qualche aggiunta in più al salario dei lavoratori della sanità. Ecco, questa è la condizione, anche dal punto di vista formale, in cui viviamo, come non come cittadini ormai, siamo diventati sudditi, no? Sapremo le cose quando ci accadono.
Nei mesi che verranno sarà importante una verifica la sorte magari di qualche tecnico che sta al Ministero del Bilancio e magari vedere che operazioni possono state fatte, perché sul terreno finanziario che si muovono, da quello che vediamo dalla commissione d'inchiesta che porta avanti, che c'è in piedi sulla questione delle banche, abbiamo visto tutti i percorsi che hanno investito vari dirigenti del Ministero del Bilancio, che poi sono andati a dirigere agenzie corporate e investimenti a livello internazionale, perché evidentemente hanno ben operato nel lavorare nella formazione delle varie leggi di bilancio. E così è stato per Grilli, no? Se andiamo a leggere quello che ha fatto Grilli nel momento col governo Monti, è nato poi subito a capo di queste corporate.
Chi era Grilli?
Grilli è il ministro del bilancio del governo Monti, era un elemento che poi lo abbiamo visto
affidabile. Diciamo la finanza,
e basta, insomma,
affidabile.
Se seguiamo bene quello che sta avvenendo con la commissione del bilancio, riusciamo a capire quanto ormai tutti intervengono, le agenzie finanziarie intervengono sulle leggi del bilancio di ogni paese, e questo la luce lunga, insomma, no?
Allora concludiamo questa cosa della decontribuzione per gli anni futuri. Questa legge approvata nel modo in cui io ho descritto prima stabilisce la posta più alta, non c'è una posta altrettanto alta in tutta la legge, questa è la più alta in assoluto, 10 miliardi e 631 milioni da destinare alla decontribuzione per i prossimi anni. 10 miliardi, rendetevi conto, sono 10.631 milioni, sono una marea di danari, mezza finanziaria destinata a pagamento, al mancato pagamento. Infatti in un documento che accompagna le leggi, che si chiama relazione tecnica, no, fatta dagli uffici parlamentari, non c'è scritto che sono una spesa in più per lo Stato. Dice complesso delle minori entrate contributive, quindi saranno soldi che lo Stato spenderà, nostri, dei lavoratori, dei contributi. Anche il precario più scannato paga sulle sue giornate di lavoro il 33% di contribuzione per la pensione, più altri 10% per la contribuzione allo Stato sociale, no? Bene, questi soldi, nella misura di 10 miliardi e 631 milioni, rimane nelle tasche della rendita e dei profitti, perché non verranno date ai lavoratori. E sapete per ottenere qual è il risultato? Per ottenere, lo dice sempre questa commissione parlamentare che redige le note tecniche, per assicurare l'assunzione di 900.000 lavoratori a tempo indeterminato. Guardate che 900.000 lavoratori a tempo indeterminato non è nemmeno la copertura del turnover di quel periodo. Questa è una tabella che prevede queste spese, e la legge, perché la legge le prevede così, di 6 anni. In 6 anni, dal complesso dei 23 milioni di lavoratori che esistono in Italia, da quella parte di questi lavoratori che sono a tempo indeterminato ne escono ben più di 900.000. Ma questa legge, che prevede un'altra fuoriuscita dalle tasche del salario differito dei lavoratori, prevede che ne vengano assunti 900.000. Ditemi voi se è possibile sopportare queste cose senza che nemmeno lo denunci nessuno. Allora, su questo devo fare una piccola chiosa, perché non è vero che siamo soli. C'è un giornalista del Manifesto, anche sul giornale di oggi, proprio prende in considerazione questa situazione dell'occupazione in Italia, no? è l'unico che denuncia, ha denunciato, è attento permanentemente, puntualmente denuncia e documenta, no, la situazione del lavoro. Però evidentemente non è di moda, non è il mainstream, non è il pensiero che invece si riescono a diffondere le centinaia di giornali, di rassegne stampa. Mai sentito che chiamassero Roberto Ciccarelli, perché lì lui denuncia queste cose qua. Allora, io credo che non è possibile che questa cosa passi così inosservata. Qualcuno dirà: ma non è possibile, non è credibile, perché gli stessi dubbi ci ho avuto io. Possibile che questi così spudoratamente tolgano i soldi dalle tasche dei lavoratori per darli agli imprenditori? Allora, mi sono scaricato la legge, non è difficile poi fare queste operazioni, basta andare sui siti del Parlamento e le trovo, e non più l'articolo 16, perché se vi ricordate gli articoli non esistono più, è un solo articolo. Il comma 115 dice esattamente, a proposito della decontribuzione: l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, INPS, provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, così come sta prima che nasca sta legge, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi dei commi 100, 108, 110 e 114 delle conseguenti minori entrate contribuiti, inviando relazioni mensili al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Quindi non ci poteva essere, diciamo, testo più esplicativo. Ministero delle Finanze e Ministero dell'Economia prendono atto di quanto viene sottratto dal bilancio dell'INPS, e l'INPS deve provvedere con le risorse finanziarie. Quindi voi capite che questo è un saccheggio permanente, che non è che riguarda solo noi pensionati, ma soprattutto riguarda i giovani. Troveranno un INPS privo delle risorse necessarie di dargli nemmeno, pagheranno anziché in euro quei bruscolini con le fusaglie, perché ditemi voi se andiamo avanti di questo passo. E non è tutto, no, l'aiuto che lo Stato dà alle imprese. Vedremo in un'altra puntata come invece lo dà attraverso la forma della defiscalizzazione. Ma pensando solo a questo, no, siamo già arrivati alla piccola somma di 30 miliardi destinati alle imprese, il cui effettivo lavoro è stato quello di diminuire i posti di lavoro. Guardate, ci sono tanti indici che adesso vengono millantati per il miglioramento. Tutti stanno a dire che l'Italia sta uscita dal tunnel, stanno migliorando le cose. E il primo dato che di solito viene fornito è il dato del PIL, prodotto interno lordo, che dovrebbe essere la misura della ricchezza generale del paese. Allora, questo PIL è mentitore istituzionale, è una falsità il solo pensarlo. Voi pensate che è una media, e che in questa media c'entra pure la malavita, la prostituzione, il gioco d'azzardo, c'entra il fatto che, per esempio, si sono vendute il doppio delle Ferrari che si erano vendute negli anni precedenti. Insomma, risulta come una cosa in cui non si distingue chi continua ad impoverirsi e chi continua invece ad arricchirsi. Questo mi ricorda che, per esempio, anche sul lavoro, no, io andavo a leggere, io ho fatto il maestro per 36 anni, andavo a vedere che non c'aveva avuto nessun contratto, lo stipendio era bloccato come l'ultimo periodo da 9 anni, e risultava che il pubblico impiego, tutto i contratti bloccati, aveva aumentato, no, le spese per la pubblica amministrazione. E poi andavi a vedere che il contratto degli insegnanti, dei portantini, degli infermieri è rimasto uguale. Andavi a vedere i dirigenti, no, gli avevano dato 500.000 in più al mese, qualcosa di incredibile in più, no, che riportava a far crescere la media, però avendo come risultato tangibile, no, che da una parte chi era ricco continuava ad arricchirsi, si arricchiva di più, e chi invece stava in fondo alla piramide sociale si impoveriva sempre di più. Ed è questo il meccanismo attraverso il quale appositamente predisposto perché si potesse nascondere la realtà, no, perlomeno quella statistica. E guardate che questo non è poco, perché poi un esito culturale di questa mala informazione, di questi dati farlocchi, no, è anche il senso di colpa che te prende. A un disoccupato gli continui a dire e gli ripeti che in Italia sta aumentando l'occupazione, e quello pensa sempre più di essere lui il responsabile della propria disoccupazione, no? E s'affligge, e magari la madre lo tormenta, magari il padre ci litiga pure perché non trova un lavoro, perché tutti trovano lavoro, aumenta l'occupazione e tu ancora qua e non trovi lavoro. E quindi guardate che è una situazione che c'ha pure delle basi culturali, psicologiche, che non vanno trascurate, perché influenzano poi il comportamento nostro, anche delle capacità di auto-organizzazione e di lotta. Sentirci ripetere, per esempio, a noi pensionati che abbiamo una pensione di 1.500 euro dopo che abbiamo lavorato 40 anni, dopo che, diciamo, un minimo di onestà intellettuale porta soltanto a dire che noi non abbiamo altro che l'esito del pagamento dei nostri contributi sulla base retributiva, perché il conto dei contributi che si pagano sono una percentuale della retribuzione. Quindi quello che doveva servire a pagare noi, come abbiamo fatto noi per i nostri genitori, era il conteggio a partire dalla retribuzione. Tutto questo è diventato nulla, azzerato dalla prima riforma radicale, che è stata quella Dini del 95, che ha detto no, non è vero che bisogna calcolare la retribuzione, l'indice del ricalcolo del valore dei contributi dati lo stabilisco io, e l'hanno stabilito, infatti, tanto che le retribuzioni delle pensioni così basse consente poi il saccheggio del risparmio pensionistico, non solo e non tanto di noi che già stiamo in pensione, quanto di chi lavora attualmente, no? A vantaggio delle imprese, no, che continuano a vivere in maniera sempre più parassitaria. Guardate che ormai un'impresa, soprattutto se quelle grandi, è più che altro un impegno della finanza privata che non ha nessun interesse a come si producono le merci, quali merci si producono. L'unico interesse per essere legale nel suo modo di vivere è che possono essere distribuiti dividendi più alti agli azionisti, non ha altro interesse. Allora, questo è il principio su cui si basa la finanza, è il principio che però sta diventando il principio che governa tutta la nostra vita quotidiana. Per cui siamo alle dipendenze, se pensate che il pareggio di bilancio è diventato una, è stato messo nella Costituzione proprio per poter garantire il protrarsi di questo comportamento di cui i diritti dei cittadini spariscono di fronte al diritto alla finanza di vedersi pagati i dividendi, che è sull'unica ragione che conta.
Ecco, abbiamo sforato, come capita spesso, la trasmissione sta terminando. Ricordo a tutti che comunque la trasmissione è registrata, può essere riascoltata sul sito di ondarossa.info tra circa una mezz'oretta. O chi avesse informazioni o chiarimenti da richiederci o da fornirci può mandare una email alla casella postale pensionati@cobas.it e vedremo di rispondervi per quanto possibile. Ringraziamo tutti.
Fulvio, volevo dire una cosa che mi sembra importante far conoscere ai nostri ascoltatori, che chiunque abbia interesse a ricevere in forma scritta queste informazioni che diamo nel corso delle nostre trasmissioni può chiedere mandandoci semplicemente una mail, no? In cui si richiede l'abbonamento a InfoCobas e potranno avere ogni due mesi, credo, la stragrande maggioranza delle informazioni che noi diamo in forma orale, che ci rendiamo conto che però poi sfuggono a una reale acquisizione, a un reale verifica e riflessione. Quindi, se avete bisogno, Fulvio, ripeti la casella elettronica per dire a chi bisogna chiedere l'invio della mail contenente il bollettino che ogni due mesi pubblichiamo noi.
Allora, vi ripeto, la casella postale pensionati@cobas.it. comunque i numeri sono pubblicati tutti quanti nel sito dei Cobas, sezione pensionati. Se non lo trovate, mandatemi le mail e chiariremo tutto. Grazie a tutti, buon proseguimento.
Sabato 16 dicembre, spazio sociale 100 celle aperte, sempre via delle Ressere 5 a 100 celle.